Allora, abbiamo visto la settimana scorsa, nel primo capitolo di Ageo, che Dio ha adempiuto la sua parola, che ha detto al profeta Geremia, che dopo 70 anni, che abbiamo visto anche nel libro di Daniele, che lui ha vissuto durante questi 70 anni di esilio in Babilonia, di schiavitù, che Dio ha adempiuto le sue profezie attraverso Zerubbabel, che è il governatore di Giuda, ha riportato la prima gruppo di ebrei per ricostruire il Tempio. Loro sono tornati nella terra promessa con tanto zelo, con tanto entusiasmo per ricostruire il Tempio, di vedere le opere di Dio prosperare di nuovo nel loro paese, ma con l'andare del tempo si sono un po' raffreddati e addirittura hanno mollato completamente il Tempio. Il Tempio era lì mezzo fatto e loro hanno dedicato tutto il loro tempo per costruire le loro belle case. E Dio ha chiamato Ageo come suo oracolo per svegliare gli israeliti e dire: oh cari figlioli, no? Io vi ho tolto dalla schiavitù, vi ho portato fuori dalla Babilonia in questa terra separata, consacrata, ma non per vivere per voi stessi, ma per vivere per me. E di essere una luce, una testimonianza, non solo di quanto io posso benedire materialmente il mio popolo, ma quanto il mio popolo può essere una benedizione spirituale. Perché questo era lo scopo che Dio aveva sempre per Israele, che Israele era la luce a tutte le nazioni, che Israele era lo strumento per portare la parola di Dio a tutte le nazioni. Ma loro hanno dimenticato questo, sono caduti nel materialismo, e in capitolo 1 vediamo questo richiamo di Dio agli israeliti di considerare il loro comportamento e di tornare a cercare prima le cose del regno di Dio, e poi Dio promette: io poi, se voi cercherete prima il mio regno, allora ogni altra cosa sarà sopraggiunto. In capitolo 2, alla fine del capitolo 1, vediamo che loro rispondono alla chiamata di Dio e ricominciano a ricostruire il Tempio. L'opera della ricostruzione ricomincia. Ma anche in capitolo 2 Dio manda Ageo di dare 4 messaggi a israeliti, perché ancora ci sono cose da sistemare, no? Quindi in un certo senso si sono ravveduti dal loro egoismo, dal loro materialismo, si sono messi di nuovo a lavorare sul Tempio di Dio. Ma in capitolo 2, versetto 1, nel settimo mese, il 21° giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo, dicendo: parlo ora a Zorobabel, figlio di Shealtiel, il governatore di Giuda, e Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e al resto del popolo, dicendo: chi è rimasto fra voi che ha visto questo Tempio nella sua precedente gloria, e come la vedete ora? È bello qui che il giorno in cui Dio, sapete, Dio non fa niente per nessun motivo. Se tu guardi nella parola di Dio, il 21° giorno del settimo mese era un giorno speciale nel calendario ebraico, era l'ultimo giorno della festa dei tabernacoli, ok? Potete guardare in Levitico 23, c'è la festa di tabernacolo, e dice proprio i giorni nel settimo mese quando dovevano celebrare questa festa. In questo stesso giorno è accaduto qualcos'altro molto speciale nel tempio del re Salomone. Qualcuno sa che cosa è accaduto? Ok. In primo re, capitolo 8, versetto 2, non dovete andare lì, però se scrivete note, vedrete che quello era lo stesso giorno in cui Salomone ha dedicato il primo tempio, ha pregato quella famosa preghiera: se il tuo popolo si pente e guarda verso questo tempio e cerca la tua faccia, tu manderai piogge sulla terra e benedirai, eccetera, eccetera, eccetera. Quando il fuoco di Dio è sceso sul tempio e Dio ha dato la sua benedizione, il suo sigillo, che qui in questo luogo potete incontrare il Dio vivente. Allora, nello stesso giorno, nell'anno calendario, Dio ha mandato Ageo a dare questo messaggio. Il messaggio in versetto 3 è questo: chi è rimasto fra voi che ha visto questo tempio nella sua precedente gloria? E come la vedete ora, a confrontare di quella? Non è questa un nulla ai vostri occhi? C'erano persone lì presenti che sono stati portati via in schiavitù con Daniele. Erano vivi, erano piccoli quando Geremia profetizzava la distruzione del Tempio. Quindi loro con i loro occhi avevano visto la gloria e la grandezza del Tempio di Salomone. E adesso sono tornati, sai, con pochi soldi, poche cose, hanno cominciato a ricostruire questo Tempio. E lui dice... fa questa domanda: chi è rimasto fra voi che ha visto questo tempio nella sua precedente gloria? E come la vedete ora? A confronto di quello, non è questo un nulla ai vostri occhi? Un nulla è molto misera, no? Quando dici, se io dovrei dire uno di voi, tu sei una nulla, come ti sentiresti? No? Come il pastore ha detto che io sono nulla? Non vado più in quella chiesa. E lui dice: voi che avete visto la gloria di quell'altro tempio, magari voi vedete questo tempio mezzo fatto, e secondo i vostri occhi umani è un nulla. Sembra una cosa inutile. E quando leggevo questo pensavo del fatto che tante volte umanamente noi guardiamo un'opera, per dire anche questa comunità, o guardiamo l'opera anche nella vita di un'altra persona, l'opera di Dio in quella persona, o magari guardiamo l'opera di Dio nella nostra vita, e anche come israeliti a noi sembra nulla, una cosa misera, una cosa, io ho visto l'altro tempio come era glorioso. Anche a me è capitato di avere credenti che vengono magari da altre parti del mondo, o da altre parti dell'Italia, magari che vengono da una grande, grande chiesa che è lì da 30 anni, e la mia chiesa a casa, no? E magari confrontano la loro vecchia chiesa con la comunità di Montebelluna, che ora non siamo una chiesa così piccola, però nel passato, Alberto, che è qua quasi dall'inizio, lui si ricorda la domenica che eravamo 8 o 9, no? C'eravamo meno di questa sera la domenica, e io guidavo la lode con la mia chitarra, e sicuramente io non potevo dire, ma è una nulla questa cosa, no? E alcuni dicevano è una nulla, questa è una chiesa, qualcuno mi ha detto. E magari potremmo guardare l'opera di Dio in un'altra persona e giudicarli e dire, ma non mi sembra che il Signore sta facendo una grande cosa nella vita di quella persona. O anche nella nostra propria vita. Potremmo diventare ciecati dall'amico e pensare che Dio con noi non potrebbe mai fare niente. Però voglio che tutti noi realizziamo che la differenza fra grandi uomini e donne di Dio e voi è niente. Ok? Niente. Loro sono persone che vanno in bagno come me e te. Sono persone come noi. L'unica differenza fra le persone che vengono usate dal Signore e quelle che non vengono usate è che loro si dispongono, secondo me. Non è neanche un fatto di carattere, di talento, di intelligenza. Queste sono cose che contano quasi niente nell'opera di Dio. E il Signore dice, secondo voi questa opera qui è niente, non vale niente. Andiamo un po' più avanti nel libro di Zaccaria in capitolo 4, perché Zaccaria era un contemporaneo, si può dire così? Zaccaria era un contemporaneo di Ageo. Lui ha cominciato a profetizzare quando anche Ageo profetizzava, e Zaccaria un po' ha preso sai quando corrono nelle gare e un corretore dà il bastone a quello che poi deve correre in avanti? In un certo senso Zaccaria era questo per Ageo. No, Ageo era il vecchio profeta, Zaccaria era il nuovo profeta, e Zefania ha portato avanti il ministero profetico dopo Ageo. In capitolo 4 il Signore manda Zaccaria a profetizzare a Zorobabel, questo stesso uomo che Ageo ha profetizzato. E leggiamo un versetto cinque. Zaccaria è una serie di visioni che Dio dà, che rappresentano cose spirituali. L'angelo che parlava con me rispose e mi disse, non comprendi ciò che significano queste cose? Io disse, no, mio Signore. Allora egli rispondendo mi disse, questa è la parola dell'Eterno a Zorobabel, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno di eserciti. Chi sei tu, o grande monte, davanti a Zorobabel, diventerai pianura? Ed egli farà andare avanti la pietra della vetta tra gridi di grazia, grazia su di lei. Quindi anche Zaccaria era mandato per incoraggiare Zorobabel, a dirlo che Zorobabel, questa opera, cioè tu lo guardi, magari voi israeliti guardate questa cosa come un nulla, un niente, come non c'è materiale, non c'è niente per costruire un tempio, ma Dio dice guarda che questa è un'opera del mio spirito, non è per né per la tua potenza, né per la tua forza, né per la tua furbizia, né per la tua intelligenza o ricchezza, è un'opera che io farò col mio spirito, non è un'opera che tu puoi fare. E qui dichiara che davanti a te, Zorobabel, le montagne come diventeranno? Pianure. Secondo me le montagne è una figura di qualcosa. Qualcuno sa che cosa? Cosa? Ostacoli, esatto. Una montagna è un ostacolo. Un problema. Non credo che nessuno di noi nella nostra vita ci dà molto fastidio che le Alpi sono qui vicino, no? Ma le montagne qui è un ostacolo, è una cosa che ti impedisce nell'arrivare dove vuoi arrivare. E lui dice, Zorobabel, uomini di Israele, questa cosa che a voi sembra una montagna, no? Una cosa insormontabile, per mio spirito, per la mia potenza, sarà una pianura. Anche Gesù nel Vangelo di Matteo ha detto, se voi avete il fede come un granello di senape, direte a questo monte spostarsi nel mare e sarà fatto. In versetto 7, chi sei tu, o grande monte davanti a Zorobabel, diventerai pianura, ed egli farà andare avanti la pietra della vetta tra gridi di grazie, grazia, grazia su di lei. La pietra della vetta, cos'è? No? No, io dico nell'edilizia, la pietra della vetta cos'è? Esatto. Quando viene messo questa pietra della vetta? L'ultima cosa. Quando ho messo la pietra della vetta è completato. Gesù è la pietra angolare. Pietra angolare quando viene messo? Prima cosa. È quella prima pietra che va sull'angolo, da cui partono, no, i due angoli dell'edificio, tutte le misure vengono fatte da quella pietra, quella è la cosa più importante. Dobbiamo ricordare che queste profezie vengono dette quando c'è macerie. Cioè il tempio davanti a loro è macerie. Ma Dio dichiara qui che Zorobabel era il loro leader. Lui ha detto: Zorobabel, le monti diventeranno pianure davanti a te e tu ponerai la pietra di vetta, tu completerai quest'opera. Ma davanti ai loro occhi non era mica completato, era appena cominciato. E come viene fatta questa opera? Vediamo in versetto 7 alla fine. Che lui pone questa pietra della vetta tra gridi di sudore e fatica delle opere religiose per la grazia di Dio. Per la mia grazia viene costruita la mia casa. Non per quella che voi potete offrirmi come umane. Per la mia grazia sarà completato quest'opera. La parola dell'Eterno mi fu nuovamente rivolta dicendo: le mani di Zorobabel hanno gettato le fondamenta di questo tempio e le sue mani lo porteranno a compimento. Allora riconoscerai che l'Eterno di esercito mi ha mandato a voi. Quindi Zorobabel, che ha posto la pietra angolare, che ha cominciato quest'opera, nella sua vita sarà completato quest'opera. E quando leggevo questo passo mi veniva in mente Filippesi 1.6. Qualcuno sa cosa è scritto lì? Là possiamo girare. Filippesi 1.6. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen. Chi ha cominciato questa opera nella tua vita? L'hai cominciato te? Gesù ha cominciato questa opera. E vediamo che Zorobabel è una figura di Gesù Cristo. Che Cristo, per fede, questa opera che ha cominciato nella mia vita, la sta portando avanti adesso da 25 anni. E secondo me c'è ancora tanto da fare nella mia vita. Ma posso dire una cosa: se io ho capito una cosa in 25 anni è che il Signore è fedele. E nonostante le mie migliaia di mancanze, il Signore è rimasto fedele. E se sono arrivato fino ad oggi dove sono, è solo per la grazia di Dio. Unicamente. Non posso vantare di niente. Posso dire: Signore, hai fatto te tutto e mi hai fatto capire questo. Magari quando ero giovane credente credevo che io facevo tanto io, ma adesso sto comprendendo, più tempo cammino con Dio, più comprendo che veramente ogni passo è per la sua grazia. Zorobabel non solo in questa storia, secondo me, è una figura del Signore, ma se girate in Matteo capitolo 1, scopriremo che Zorobabel e Gesù hanno un altro legame. Matteo 1, versetto 11, questa è la genealogia di Gesù. Iosia generò Iconia e suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Iconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabel. Zorobabel generò Abuid. Abuid Elikim, Elikim, Adzor, Adzor, Sadok, Sadok, Akim, Akim, Eliud, Eliud, Eliezer, Eliezer, Matan, Matan, Giacobbe, e Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dal quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Voi sapevate che Zorobabel era il bis, 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 nonno di Gesù? Carnalmente parlando, perché Dio è il padre di Gesù, Giuseppe non è il padre di Cristo. Però la linea messianica è attraversata dal re Davide attraverso Zorobabel. Quindi è un uomo molto importante nel piano di Dio. Ma in un tempo che il popolo di Dio, diciamo, era tutta una distruzione. Era una rovina. Torniamo in Zaccaria. Versetto 9. Le mani di Zorobabel hanno gettato le fondamenta di questo tempio e le sue mani lo porteranno a compimento. Allora riconoscerai che l'Eterno dei eserciti mi ha mandato a voi. Chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose? Ma quei sette si rallegreranno a vedere il filo a piombo nelle mani di Zorobabel. Questi sette sono gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra. Il filo a piombo è un strumento che usa chi? Il muratore, per fare il muro dritto, no? E il Signore dice, io vedo, ricordiamo che l'opera di Dio ancora, cioè l'opera del Tempio deve essere ancora completato, ma Dio dice, io vedo per fede questo strumento nelle mani di Zorobabel che la Tempio viene costruito dritto e bello. Perfetto. E poi dichiara chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose. Noi non dobbiamo come israeliti disprezzare l'opera di Dio. Non dobbiamo disprezzare la comunità di Montebelluna, l'opera che il Signore sta facendo qui. Il Signore non ci benedirà se noi facciamo queste cose. Perché posso assicurarvi, c'è uno che disprezza e sputa su questa opera ogni secondo di ogni giorno, e voi sapete chi è? Satana. Esatto. E lui disprezza ogni opera di Dio, ogni comunità, e ogni fratello e ogni sorella. Noi siamo odiati da lui, siamo nemici. Quando noi abbiamo dichiarato alleanza con il Cristo, siamo diventati nemici mortali di Satana. Noi siamo, no, quando c'era l'invasione dell'Europa dagli americani, dagli inglesi e dai canadesi, i primi soldati erano questi paracadutisti, no? Che sono paracadutati? Si sono lanciati? Oh, fratelli, abbiate pazienza con me. Si sono lanciati dietro le linee nemiche. E in un certo senso, spiritualmente, noi siamo come quelli. E il loro compito era di distruggere ponti, di sabotare le impostazioni tedesche, di riportare agli altri soldati, no, venite per qua. Erano i pionieri nell'opera di Dio. E chi vuole essere pioniere deve cominciare da nulla. Quando l'opera è piccola e uno dice, cos'è? Cos'è questa piccola cosa? È un nulla. Dobbiamo stare attenti di non disprezzare l'opera di Dio in nessun modo, in nessuna parte. perché se lo disprezziamo, noi non godremo neanche le benedizioni quando il Signore farà qualcosa. Saremo tagliati fuori. Noi dobbiamo essere un popolo che cammina per fede, che l'opera che Cristo ha cominciato a noi porterà a compimento, anche l'opera nella nostra comunità. Dio ha un piano per questa chiesa, ha un piano per la vostra vita. Dio ha un piano per la tua città. Lui non vuole che tu sia l'unico credente in quella città. Dio desidera che quando tu vai in fabbrica, i fratelli diranno gloria a Dio, fratello. Amen. Che durante il giorno, quando a mezzogiorno c'è la mensa, ci sarà una riunione di preghiere e studi biblici nella fabbrica. E quando tu passeggi nella tua piazza, pace fratello, gloria al Signore. Amen. Dobbiamo avere visione, dobbiamo chiedere al Signore, dammi una visione per il mio quartiere, per la mia città. Mi ricordo quando io sono arrivato qui, c'era io, Silvana, Gabriella, e Paolo, Alberto e Marta, questa era la chiesa di Montebelluna. E di giorno se passeggiavo in Montebelluna, posso dire che rarissimo io incontravo un altro fratello. Ogni tanto vedevo Alberto che andava a girare a portare la posta. Pace Alberto, ci salutavamo. Ma era anche raro, no? Adesso mi capita spesso, vado al supermercato, vado in comune, vado qui. Pastore, fratello, gloria a Dio. E io gioisco in questo. Gioisco. Perché è una cosa piccola, mano a mano, per la grazia di Dio, sta diventando più grande. Ma ci vuole fede. Ci vuole fede, ci vuole visione, bisogna vedere la cosa già col piede di vetro posto. La visione che Dio mi ha dato per questa città è che un giorno noi saremo nella piazza di Montebelluna migliaia di credenti che lodano il nome di Dio. Che i credenti qui scuoteranno questa regione. Che il Veneto non sarà più conosciuto per quanto bestemmino Dio, ma quanto glorificano Dio. Ma se guardiamo con gli occhi umani, sembra macerie, sembra un nulla, sembra un niente. Ma ci vuole fede. Un piccolo storia della mia infanzia. Quando io avevo circa 6 anni, noi abitavamo nello stato di Washington, e lì c'è una catena di montagne molto grande come le Alpi, e noi abitavamo sulla parte orientale, un posto di campagna, di montagne, di boschi, di selvaggina, di pesca, eccetera, eccetera. E avevamo molti amici dalla città di Seattle, che si trova nella parte ovest, che erano venuti da noi a trovarci un weekend. E mio padre aveva detto a questi suoi amici che venivano dalla grande città, io conosco questo lago, che bisogna andare questa strada tipo dei boscoglioli di terra, fino in fondo in questa valle. E poi da lì bisogna camminare 7-8 chilometri, ma non ci sono neanche sentieri, è proprio in mezzo al bosco, è un lago sconosciuto, che non è neanche sulle carte. Ma mio padre ha detto, io sono stato lì e ci sono trote come il salmone. E mi ricordo che siamo andati in questo posto, abbiamo con la macchina andato fino in fondo alla strada. Abbiamo cominciato a camminare, all'inizio c'era un po' un sentiero che seguiva questo fiume, abbiamo attraversato dei fiumi, ruscelli, e poi a un certo punto il bosco era fitto, non c'era più neanche un sentiero, c'erano spine, rove, e era difficile, non era facile. E io ero solo un bambino, sai, che camminavo indietro mio papà. E questi amici da Seattle hanno cominciato, ma sai come a prendere mio padre in giro, di, ma dove è questo lago, dove ci stai portando, no? Ci hai portato qui quasi come figli di Israele con Mosè, no? Ci hai portato qui a morire, no? E mio padre ha detto, guarda che è giusto, io mi ricordo più avanti qua, e c'era un altro amico che abitava sempre in quelle zone, e lui ha detto, sì sì, è così, andiamo avanti. E quindi io credevo mio padre e lo seguivo per fede. A un certo punto questi altri 3-4 uomini, che erano anche un po' troppo cittadino, no? Troppo molle come persone, che non avevano resistenza, ha detto, basta, noi torniamo alla macchina a berci una birra. Basta, siamo persi, eh? Quindi quelli sono tornati. E mi ricordo io, mio padre e questo altro amico, siamo andati avanti, un altro 2-3 chilometri, quello che era. Siamo arrivati a questo lago. Entro 20 minuti abbiamo, perché in America si può prendere tipo 10 trotte al giorno a persona, no? E questo è il limite. Entro 20 minuti tutti e tre abbiamo preso i nostri 10. Ma io dico, cioè tu lanciavi l'esca e un secondo dopo che prendevo l'acqua, lo portavamo dentro, no? Subito l'abbiamo preso, ma trotte grossi, belli. E devo dire che quando camminavamo nelle rove e quei amici erano tornati indietro, io da piccolo bambino ho detto, ma forse avevano ragione, no? Però era mio papà, io stavo a fianco a lui. Mio papà ha detto così, quindi andremo avanti. E mi ricordo quando tornavamo, come eravamo fieri, sai, l'uomo orgoglioso, ha, adesso li faremo vedere, no? E siamo tornati dove c'era la macchina, con questi, sai, spaghi che tu tieni i pesci pieni, che quasi le braccia non potevamo tenerli, no? E quelli, mamma mia! E quasi, sai, si davano pugni, perché non siamo andati avanti, no? E l'opera di Dio è così. Chi ha fede, chi è pronto anche a sacrificare, chi è pronto a resistere e credere le promesse di Dio raccoglierà. Ma chi si gira indietro non raccoglierà un bel niente. Non dobbiamo disprezzare i giorni delle piccole cose, né nella comunità, nell'opera di Dio, ma neanche nella nostra vita. E specialmente non nella vita degli altri. Io ho visto nella mia vita, anche in questa comunità, magari persone che ai occhi miei, magari non l'ho mai detto, però spiritualmente diciamo, ah, quello non si capisce se è un fratello o un cugino, no? Magari agli occhi umani diciamo, ma boh, non si capisce, carne e pesce. Eppure, alcune di quelle persone poi hanno fatto grandi cose per Dio. Stanno facendo ancora grandi cose per Dio, non solo in queste chiese, ma nell'opera di Dio in generale, in questi 25 anni che cammino col Signore. Persone che io magari guardavo e dicevo, ma piccola cosa, no? Sono missionari, servono Dio, il Signore li sta usando grandemente. Torniamo in Ageo. Versetto 4, e ora sii forte Zorobabel, dice l'Eterno, sia forte Giosuè figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, sii forte o popolo tutti del paese, dice l'Eterno, e mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice l'Eterno dei eserciti. Secondo la parola del patto che stabilì con voi quando uscisti dall'Egitto, così il mio spirito dimora in mezzo a voi, non temete. Cosa sta dicendo qui il Signore? Sii forte, ma non perché tu sei forte o tu sei questo o quello. Sii forte perché io sono con te. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questa è una promessa che è valida per ognuno di noi. Ma io non posso ogni cosa nella mia forza. ma io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E in versetto 5 Dio ricorda le promesse che lui ha fatto in Egitto. Cioè l'Egitto era una cosa molto indietro. L'Egitto era nei tempi di Mosè, adesso noi siamo nei tempi dopo Daniele. Siamo 400 anni prima che viene Gesù. E Dio dichiara, le promesse che ho fatto con voi anche in Egitto ancora sono valide. Perché il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. Voi guardate con gli occhi umani, voi guardate le macerie con occhi umani, ma il mio spirito è in mezzo a voi. Non aver paura. Confidate in me. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti, ancora una volta tra poco io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutta. Farò tremare tutte le nazioni, il desiderio di tutte le nazioni verrà e io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice l'Eterno degli eserciti. La gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quella del precedente, dice l'Eterno degli eserciti. E in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Allora, qualcuno conosce un po' riguardo questo tempio che ha costruito Zorobabel? C'erano due tempi nella storia ebraica. Il primo da Salomone. Questo secondo, cominciato da Zorobabel e poi, diciamo, completato anche da lui. Però poi il re Erode, questo tempio che ha fatto Zorobabel, lo ha imbellito, lo ha un po' allargato, certe parti del tempio. E poi chi è entrato in questo tempio? Gesù. Gesù Cristo. Gesù è mai entrato nel primo tempio? No. Suo spirito sì. Però il Signore dice, non guardare l'apparenza dell'edificio, perché la mia gloria. Io non guardo, no, come il Signore diceva anche a Samuele, tu guardi l'aspetto esteriore, ma io guardo quello che è dentro. Non guardare l'aspetto fisico di questo tempio, perché io, la mia gloria verrà in mezzo. Io verrò in mezzo. La parola diventata carne verrà in mezzo. Questa profezia ha un primo adempimento, il primo venuto di Gesù Cristo, ma anche un secondo adempimento, quando nel millennio il Signore stabilirà il suo regno a Gerusalemme, e lì sarà un tempio. Tutte le nazioni verranno ad adorare il Signore in quel tempio, e noi saremo lì a regnare con il Signore. Prima o poi tutti noi andremo in Israele a vedere Gerusalemme. Anche se non lo facciamo in questa vita, faremo nella prossima. Anche qui lui dice, mio è l'argento, mio è l'oro, dice l'Eterno dei eserciti. Quindi il Signore diceva, guarda, io sono padrone di tutto l'universo, non preoccupatevi per anche le cose materiali. Se confidate in me, io provvederò per tutto. Poi in versetto 10, un altro problema che c'era nel costruire questo tempio. Nel 24esimo giorno del nono mese, il secondo anno di Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo, dicendo, così dice l'Eterno degli eserciti, interroga i sacerdoti riguardando alla legge, dicendo, se uno porta carne consacrata nel lembo della sua veste e con il lembo tocca pane o cibo cotto, vino o olio, qualunque altro alimento diventerà questo santificato? I sacerdoti risposero e dissero no. Ageo quindi disse a loro, se uno che è impuro per il contatto con un cadavere tocca una di queste cose, diventerà essa impura? I sacerdoti risposero e dissero, sì, diventerà impura. Allora Geo rispose e disse, così è questo popolo, così è questa nazione davanti a me, dice l'Eterno. E così è ogni lavoro delle loro mani, e ciò che la mi offrono è impuro. Ora considerate bene da questo giorno in avanti, prima che si mettesse pietra su pietra nel Tempio dell'Eterno. Quindi anche qui, in capitolo 1, si sono ravveduti al messaggio di Ageo, si sono messi a ricostruire, però in capitolo 2 il Signore parla a Ageo e dice, sì, stanno lavorando per me, però c'è qualcosa che non va. E lui usa questa storia. Voi conoscete un po' le leggi, no, dei sacerdoti. C'erano elementi consacrati al Signore, erano considerati da Dio santi. E lui dice, se quella cosa, quella carne consacrata tocca questo libro, il libro diventerà santo? E il sacerdote dice no. E secondo me, per noi la lezione è questa, che noi possiamo anche fare l'opera di Dio, che è una cosa santa, ma se lo facciamo con motivi impuri, quell'opera non è santa. Possiamo servire il Signore in chiesa, no? La riunione dei bambini, o posso predicare, o posso cantare, posso fare uscieri, ma se lo faccio con cuore brontolone, cioè, in un certo senso sto facendo il lavoro consacrato, perché lavoro per il Signore, ma come il mio cuore non è puro, allora neanche quell'opera è pura davanti a Dio. E secondo me il Signore diceva questo perché sì, loro si erano messi di lavorare, di ricostruire il Tempio, ma facevano di malavoglia. Uffa, allora Geo ce l'ha detto che dobbiamo farlo perché il Signore non ci sta benedicendo, e allora faremo, uffa, uffa, uffa. E il Signore dice, no, no, questo atteggiamento, questa attitudine del cuore che avete bisogna aggiustare. E dice in versetto 15, questa frase abbiamo visto anche in capitolo 1, ora considerate bene, quindi meditate, guardate dentro i vostri cuori, cosa c'è? Versetto 16, da quel tempo quando uno veniva a un mucchio di 20 misura, ce n'erano solo 10. Quando uno veniva al tino per cavare dal tino 40 batti, c'erano solo 20. Io vi colpì con il carbonchio, con la ruggine e con la grandine di ogni lavoro delle vostre mani, ma voi non tornaste a me, dice l'Eterno. Considerate bene da oggi in avanti, dal 24esimo giorno del nono mese, dal giorno in cui si poserò la fondamento del Tempio dell'Eterno, considerate questo. C'è ancora del grano nel granaio, la vite, il fico, il melagrano, l'olivo, non hanno ancora dato frutto, ma da questo giorno in poi io vi benedirò. Quindi anche qui Dio dichiara, sì, avete fatto la mia opera, avete servito me, ma non nel modo giusto. E perciò la ruggine, il grande carbonchio, la muffa è venuto perché tu stai facendo la mia opera nella tua carne fino ad ora e non c'è la mia benedizione. E lui dice in versetto 17, io vi colpì con carbonchio, con la ruggine, con la grandine di ogni lavoro delle vostre mani. Quindi ripeto quello che ho detto mercoledì scorso, questo vale per me come vale per ogni figliolo di Dio. Se tu nella tua vita cristiana sembra no? Una fatica, è difficile, oh, Signore, perché è così difficile per me? Allora può darsi che c'è qualcosa da aggiustare, c'è qualcosa da considerare bene. Ci sono dei cambiamenti che tu o io devo fare. Forse stiamo provando di fare l'opera di Dio con la nostra forza. E quindi è una fatica, è difficile. Facciamo tanta fatica, c'è la ruggine, c'è il grandine. Sheitel, mio servo, dice l'Eterno, e ti porrò come un sigillo perché io ti ho scelto, dice l'Eterno di eserciti. Quindi Zorobabel, il governatore di Giuda, anche qui una figura di Gesù, ma secondo me anche in un certo senso è una promessa per ognuno di noi. L'agnello di sigillo cos'era nel tempo antico? Anello. No, ma aveva un scopo specifico. No, a quei tempi. Esatto. A quei tempi il sigillo del re di solito era cavato con la sua immagine e quella era la sua firma, no? Come oggi mettiamo una firma su una carta, su un assegno. A quei tempi, avete visto nei film, no? Anche nei tempi del Medioevo, il re versavano con la cera calda sul documento per chiuderlo e il re prendeva l'anello. Avete visto le scene, no? Quel sigillo era un segno della sua autorità. E indietro col sigillo c'era tutto il suo potere. Ai tempi antichi, un messaggero che portava un messaggio dal re con quel sigillo, se uno si azzardava di aprirlo, veniva ammazzato. Solo il destinatario era autorizzato a aprire un messaggio del genere. Anche decreti, documenti, legge venivano sempre sigillati con questo anello di sigillo. E Dio dice, Zorobabel, tu sarai quell'anello mio. Il mio impronto sarà su di te. Tu avrai la mia potenza, tu avrai la mia autorità. E io penso che anche il Signore Gesù, in un certo senso, come nostro Re, ha dato anche a noi questo mandato. E vediamo in Matteo 28. Versetto 18. Poi Gesù si avvicinò e parlò a loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. La parola di Dio dichiara che Dio ha un solo scopo per la tua vita. Qualcuno sa qual è questo scopo? Alessandro è stato onesto. Paolo dichiara che l'unico scopo che Dio ha per la nostra vita è che noi siamo conformati all'immagine di suo figlio. Cos'era sull'anello del sigillo? L'immagine del re. Dio vuole che noi siamo rappresentanti suoi, che il suo immagine è stampato su di noi, che le persone ci guardano e dicono, mamma mia, quella persona è diversa. Io ho conosciuto pochi credenti nella mia vita. Di solito erano sempre persone anziane, come anche il pastore Chuck Smith, altri uomini e donne di Dio che Dio mi ha dato il privilegio di conoscere nella mia vita. E queste persone solo li guardavi. Non so se avete fatto questa esperienza. Solo guardavi queste persone, loro non dovevano parlare. E tu dentro di te dicevo, questo è veramente una persona consacrata a Dio. Avete fatto mai questa esperienza? E quasi quelle persone camminavano, no, in mezzo, e c'era la convinzione dello Spirito Santo che li circondava. Io a volte ho avuto anche il sentimento, speriamo che non magari comincio a profetizzare tutti i miei peccati. No? Avete avuto questo sentimento? No? Magari comincio a dire che poi non è mai capitato, però che quel sigillo di Dio è così forte nella nostra vita che le persone solo ci vedono e vedono la presenza di Dio, il sigillo di Dio in noi. Come Dio ha pronunciato a Zorobabel, io farò di te il mio sigillo, quindi metterò in te il mio immagine, la mia potenza, la mia autorità. Anche Gesù ha detto ogni potestà, questo potrebbe essere tradotto anche autorità. Ogni autorità, ogni potestà è stato dato a me in cielo e in terra. Andate dunque, voi siete i miei ambasciatori, voi siete mandati da me. Come col messaggero venivo mandato dal suo re, con l'autorità e con la potenza di quel re. E Dio vuole usarci, fratelli, in questi ultimi giorni. Vuole che siamo noi il sigillo, l'anello di sigillo, che quando andiamo, andiamo nella potenza di Dio, andiamo con l'autorità di Dio. E quando parliamo non sono i nostri pensieri che esprimiamo, ma è la parola dell'Eterno, come Ageo. Così dice l'Eterno. No? Quando vai al lavoro, magari non dice così dice l'Eterno, ma la gente sa che l'Eterno sta dicendo, non so se mi spiego bene. Che quando tu parli, profetizzi, e la gente dice, ma... A me è capitato diverse volte nella mia vita, una piccola storia poi ho concluso. Una volta quando ero in India, noi eravamo nella città di Pune, che è un'ora e mezzo da Bombay verso l'est, e un giorno ero in mezzo alla città, vicino alla stazione dei treni, e avevamo messo l'amplificazione lì, abbiamo suonato un po' di cantici, e c'era una confusione, c'era un mercato lì vicino, c'erano camion, macchine che passavano all'incrocio che era lì vicino. E ho cominciato a predicare. E il Signore è testimone. Le macchine si sono fermate. Un camionista si è fermato la macchina, ha spento il motore. Tutta la gente si è fermata. Vi dico che in quella piazza, in quell'incrocio di strada, c'era un silenzio e io predicavo la parola di Dio. Ma era quasi un'esperienza fuori corpo, non lo so. Come io ero lì e predicavo, ma quasi come era solo un osservatore a quello che stava accadendo. Era una cosa soprannaturale. La gente si è fermata. Cioè, 5 minuti prima, ah, beh, sai, rom, 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 rom. gente che corre, tutti erano lì e ascoltavano. Il camionista ha spento il motore, era lì che ascoltava dalla finestra. E tutti noi, tutti del gruppo eravamo lì, mamma mia. Ma non era la mia autorità, era l'autorità dello Spirito Santo. Come un film. Quando ho finito di predicare, quello ha riacceso il camion, è partito e tutta la gente ha cominciato ad andare avanti. Ma la gente, quella gente ha sentito il Signore quel giorno. Hanno sentito il Vangelo. Lo Spirito Santo li ha parlato. E io penso che anche voi avete fatto anche esperienze così, che magari parli solo con un individuo, però tu sai che proprio lo Spirito di Dio sta parlando direttamente al loro cuore. E Dio vuole che noi, che è un'esperienza che facciamo regolarmente, non un'esperienza ogni 10 anni, è una cosa che capita spesso. Amen.